Alleluia, Dio è buono. Amen. Gloria a Dio. È meraviglioso sperimentare l'autorità, non solo la presenza di Dio, ma l'autorità che Dio ci ha dato. Amen. È meraviglioso sperimentare quell'autorità, sentire quell'autorità, sapere che tu hai autorità. Alleluia. Questo pomeriggio non voglio spendere molto tempo, e poi non abbiamo neanche molto tempo a disposizione, però ci tenevo di condividere qualcosa con voi, sempre riguardante il regno di Dio, e voglio che mi seguite in Matteo 13 per leggere insieme a me una delle altre tante parabole di Gesù che riflettono i misteri del regno di Dio. Penso che conosciamo un po' tutti questa parabola. È la parabola del granello di senape e del lievito. Quanti hanno letto questa parabola, Matteo? La conosciamo. Voglio leggerla con voi dal versetto 31. Voglio parlarvi questo pomeriggio di espansione. Voglio parlarvi dell'espansione del regno di Dio in noi e attraverso noi. Amen. Voglio parlarvi dell'espansione del regno di Dio nella nostra vita e attraverso la sua Chiesa. E Gesù, in questa parabola, parlando del lievito e parlando del granello di senape, ci spiega come il regno di Dio viene incrementato nella nostra vita e attraverso la nostra vita. E andiamo subito a leggere questo testo, che sarà un attimino questo pomeriggio il nostro testo base. Ed è scritto così dal versetto 31 del capitolo 13 di Matteo: egli propose loro un'altra parabola, dicendo: il regno di Dio è simile ad un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è certamente il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande di tutte le erbe e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Egli disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende ed impasta con 3 misure di farina finché tutta la pasta sia lievitata. Dillo insieme a me: tutta la pasta sia lievitata. Alleluia. Gesù, nella parabola che abbiamo appena letto in Matteo, parlando della senape, del seme, che poi diventa un albero, che dice Gesù è il più piccolo di tutti i semi, il più piccolo, e poi diventa il più grande, e poi parla ancora del lievito, dicendo il lievito, il regno di Dio è simile al lievito che una donna prende e impasta con 3 misure di farina affinché tutta la pasta sia lievitata. Se noi leggiamo qualche capitolo più avanti del Vangelo di Matteo, vediamo Gesù parlare ancora una volta del lievito, però questa volta non con lo stesso valore con il quale lo troviamo invece in Matteo 13. Gesù parla del lievito dei farisei, è vero, ricordate? 2 capitoli più avanti, se non sbaglio, Gesù parla del lievito dei farisei e dice: guardatevi dal lievito dei farisei, perché il lievito dei farisei vi gonfia. È una dottrina che vi porterà semplicemente a vivere una vita nelle maschere, nell'ipocrisia, nella finzione, nella scenicità e non nell'essenza, nell'autorità. E Gesù fa questo paragone, dice: il regno di Dio è simile al lievito che una donna prende e impasta. Ma più avanti Gesù dice: però guardatevi dal lievito dei farisei. In poche parole Gesù sta dicendo: guardatevi bene da un lievito che letteralmente vi gonfia, da un lievito che letteralmente è una dottrina, è semplicemente un insieme di insegnamenti che rimangono nella nostra mente e che non producono incremento, crescita, trasformazione nella nostra vita, è vero? Quante volte abbiamo ricevuto parole, insegnamenti e la nostra vita non è cambiata? La nostra mente è piena di insegnamenti, piena di parole, piena di rivelazioni, forse di altri, attraverso libri, attraverso le varie tante riunioni che abbiamo fatto nella nostra vita, è vero? Perché il lievito dei farisei ci gonfia, riempie la mente e ci gonfia, ma il lievito del regno di Dio ci trasforma, amen? Perché è un incrementare in noi quello che Lui ha piantato, è qualcosa di piccolo, ma cresce, 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 senza misura, senza limite, tanto grande, dice qui Gesù in Matteo 13, che addirittura gli uccelli del cielo trovano un riparo. Questa mattina voglio, questo pomeriggio, scusate, voglio parlarvi di incremento. Il regno di Dio è in continua espansione, amen? Ed è espansione in te, ed è espansione attraverso te. Ieri, in un breve intervento, per chi c'era, dicevo che il cambiamento non è un evento. Troppo spesso pensiamo che il cambiamento sia un evento, sia qualcosa che debba accadere subito, è come diciamo noi, è vero? Subito, è come diciamo noi. Quanti hanno pregato, Dio cambiami, Dio trasformami. Passavano settimane, mesi, le cose sembravano non cambiare, ci scoraggiavamo. Perché il cambiamento non è un evento. Il cambiamento è un cammino. Dio pianta, ha piantato in te, in noi qualcosa che sta incrementandosi, sta crescendo, sta crescendo, sta crescendo. E insieme allo Spirito Santo, come collaboratori di Dio, come dice Paolo nelle sue lettere, permettiamo al Signore, allo Spirito Santo, di far crescere in noi, di innaffiare in noi quello che Dio ha piantato. Il regno di Dio è simile a un granello di senape, che certamente è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto, dillo con me, una volta cresciuto, una volta cresciuto. Mi trovavo a Monte Calvo Irpino, lì dove abito con mia moglie, e stavo pregando, ero giù al fiume, digiunavo. E mentre pregavo dicevo al Signore, Signore, lascia che ciò che ci hai dato possa incrementarsi, crescere, svilupparsi. Desidero che tutto ciò che tu hai messo nelle nostre mani possa crescere a dismisura e incrementarsi. E pregavo, pregavo, dicevo, Signore, dammi. E sai, quando preghi così, digiuni, un paio di giorni che digiunavo, pregavo, ti aspetti una strategia, è vero? Io mi aspettavo una strategia da Dio. Ok, Signore, avevo la Bibbia, avevo il block notice, la penna, ero pronto, Dio mi darà una strategia per portare questa scuola che Dio ci ha dato in maniera più esponenziale e sempre più in vista, sempre più in grado di essere influente in questa nazione. E Dio come mi ha risposto? È incredibile, perché tu fai una domanda a Dio e Dio ti risponde completamente in un altro modo. Della serie che dopo averti risposto tu dici, Signore, ma che c'entra quello che mi stai dicendo? E io pregavo, pregavo, mi ricordo che il Signore mi disse determinate cose personali, delle cose private che ho conservato nel mio cuore, ho scritto, ma mi colpì proprio una frase che lo Spirito Santo mi disse, e mi disse così, Luigi, le cose grandi sono il risultato della cura che diamo alle cose piccole.
Amen.
Lo ripeto. Il Signore mi disse, ricordati che le cose grandi non accadono così all'improvviso. Ops, mi sono ritrovato un ministero enorme. Ops, mi sono ritrovato una famiglia che sta bene, benedetta. No, tutto. Le cose grandi sono il risultato della cura, delle attenzioni che noi diamo alle cose piccole. Perché le cose piccole diventano grandi. Gesù ha detto in Matteo 13, è il più piccolo, il regno di Dio è simile a quel granello di senape che sicuramente fra tutti i semi è il più piccolo, ma una volta cresciuto. Oh, questa è la parte straordinaria. Una volta cresciuto. Ma noi abbiamo un grosso problema, è vero? Si chiama impazienza. Sì o no? È vero che vogliamo tutto e lo vogliamo subito? Sì o no? È vero che vogliamo vedere subito cambiamento, subito trasformazione, subito le cose aprirsi, le porte aprirsi, subito, 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 subito. Ma qui la scrittura ci dice che una volta cresciuto, Se noi guardiamo la natura, osserviamo con i nostri occhi naturali e guardiamo nel creato come ogni cosa sotto l'ordine creazionale di Dio risponde a tempi e a stagioni ben precise, perché noi dobbiamo pensare e credere che le cose debbano succedere così, puff, dal nulla? Sì, il nostro Dio è l'Iddio all'improvviso, è vero, ma il nostro Dio è anche l'Iddio che semina, che raccoglie dove non l'ha seminato, e il nostro Dio è colui che innaffia, innaffia, innaffia. Il principio della semina e raccolta, è vero? Semina, cura e raccoglierai ciò che hai curato, non solo ciò che hai seminato, ciò che hai curato. E questo è quello che il Signore mi disse: le cose grandi sono il risultato della cura e delle attenzioni che tu darai alle cose piccole. E io ho preso questa parola non solo per il ministero che il Signore ci ha affidato, ma per ogni cosa: le relazioni, il matrimonio, le amicizie. Tutto va curato. Dio dà a Adamo autorità, Dio dà ad Adamo ogni cosa, è vero? Lo leggiamo in Genesi 1, in Genesi 2. Ma poi cosa dice Dio ad Adamo? Custodisci e lavora quello che io ti ho dato. Custodisci e lavora quello che io ti ho dato. Noi pensiamo che le cose debbano succedere così, all'improvviso. Ma non succede così all'improvviso. Il regno di Dio è simile a un granello di senape, che è il più piccolo ma diventa il più grande. Ora, fratelli e sorelle, è importante, anzi è fondamentale che noi sappiamo di vivere in un regno in continua espansione. Non mi sembri tanto convinto. Tu vivi in un regno e non sei spettatore in questo regno. Lo so che purtroppo abbiamo vissuto tanto tempo come spettatori in questo regno, ma arriva il tempo, questo è il tempo.
Amen.
Non ce n'è altri, dove io e tu non siamo più spettatori, ma facciamo ognuno di noi la nostra parte nel regno di Dio. E il regno di Dio è in continua espansione. Quando Gesù dice il lievito, il regno di Dio è simile al lievito. Sapete come si ricava il lievito in maniera naturale? Io sono andato a informarmi, quando ho iniziato a studiare sul regno di Dio, guardavo e leggevo queste parabole, volevo subito sapere, sia nella cultura ho voluto sapere cosa voleva dire ciò che è scritto, ma anche capire un attimino in maniera naturale cosa, da cosa si ricavano certe cose, tipo per esempio il lievito. Noi andiamo al supermercato, compriamo, è vero, il panetto, il lievito, impastiamo e abbiamo la pizza così, ma il lievito anche anticamente veniva prodotto attraverso cosa? Chi è che lo sa? Sì, ma da che cosa? Dalla pasta stessa. Era una piccola parte di pasta, di pane in pasta, che veniva tolto, messo di lato, lasciato lì per un po' di tempo, che diventa poi lievito. E Gesù dice, il regno di Dio è simile al lievito, e questo lievito viene impastato in 3 misure di farina. Letteralmente, per tanti anni ci è stato detto, e noi stessi abbiamo vissuto separati da questo mondo, è vero? Con la paura continua, incessante di sbagliare, di peccare, di contaminarci. Ma Gesù letteralmente non ha mai detto questo, ma l'esatto opposto. Gesù ha detto il regno di Dio è simile a un lievito che una donna prende e impasta in 3 misure di farina. La misura di farina è questo mondo, è la società. Queste 3 misure di farina sono la società nella quale noi viviamo, il regno di Dio che è messo dentro queste 3 misure di farina è il regno che vive in questo mondo, mescolato in questo mondo. Quando parlo di mondo parlo di sistema senza Dio, di questa società. Per troppo tempo noi ci siamo privati, è vero, sì o no? Nei nostri posti di lavoro, con le nostre amicizie. Ci siamo separati quando Gesù ha fatto sempre l'esatto opposto. Come re e ambasciatore del regno di Dio, Gesù ha ambasciato il regno e ha mostrato e manifestato il regno non da un pulpito, non da un trono, ma in mezzo alla gente. il lievito in mezzo alla gente, il lievito che è capace di far lievitare, cioè che vuol dire lievitare? Far crescere, incrementare, espandere, maturare ogni cosa, alleluia. Il regno di Dio come lievito, io e tu come lievito. Il regno di Dio non è un luogo mistico, amen? Sì o no? Il regno di Dio è un luogo, una dimensione dove la Chiesa, i santi vivono, è un luogo di autorità, di dominio, e la Chiesa è la massima espressione. Amo l'espressione di un uomo di Dio che anni fa, durante un campeggio, Bob Kless disse che la Chiesa è il regno di Dio incarnato. La Chiesa è il regno di Dio incarnato in carne. Tu e io che manifestiamo il regno come lievito, mescolati. No, fratello, sorella, non possiamo. Non possiamo mescolarci ai pagani, mescolarci ai gentili, ai peccatori, mescolarci in mezzo alla gente. Come? Non posso. Ma Gesù non ha mai detto che mescolandoci avremmo rischiato qualcosa. Gesù ha detto l'esatto opposto, che è quello che abbiamo nel cuore che ci sporca: rancore, odio, risentimento, orgoglio, vanità, questo senso di pensare di essere gli unici e di possedere l'ultima e indiscutibile parola e rivelazione. Il lievito, il regno di Dio è simile al lievito che, mescolato in 3 misure di farina, fa lievitare tutta la pasta. Il regno di Dio è simile a un granello di senape, che è il più piccolo, ed è piantato in questo mondo. Dove è piantato il regno di Dio? Dov'è piantato il regno? Nelle nuvole, è vero? No, dove è piantato? Dove vivi tu? Su questa terra. Il regno di Dio è piantato su questa terra. Alleluia. Gesù ha piantato una volta e per sempre il seme del suo regno attraverso la sua chiesa, la sua opera e poi la sua chiesa. In Isaia leggiamo, andiamo insieme, anzi voglio leggerlo con voi, in Isaia 9 dice: ci è nato un bambino. Alleluia, è straordinario quello che dice Isaia. Isaia 9, se non sbaglio. Sì, Isaia 9 al versetto 5 dice: un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e sulle sue spalle riposa l'impero. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero, e pace sul trono di Davide. Non ci sarà fine all'incremento del suo regno. Alleluia. Dillo con me: non c'è fine. Non c'è fine. Non c'è fine all'incremento del suo regno. Con la nostra bocca, spesso e volentieri, noi credenti, e viaggiando mi sono dovuto purtroppo rendere conto di questa triste realtà, con la nostra bocca esaltiamo il male, esaltiamo l'opera del diavolo, della massoneria, dei satanisti, la esaltiamo. Tutto va male, la massoneria sta dominando, siamo controllati, non c'è fine, stiamo morendo, moriremo tutti. E Isaia profeticamente vede che l'incremento del regno di Dio è senza fine, alleluia. Tu ed io viviamo in un regno il cui incremento è senza fine. Non temere, non temere. Sempre Isaia, capitolo 54, Corrado ci ha fatto anche un canto, ci dice: giubila, o sterile che non partorivi, allarga il luogo della tua dimora, stendi i tuoi teli senza risparmio, perché ti espanderai. Ti espanderai. Non sta parlando delle comunità. Molti hanno preso questo canto di di Corrado, che senza sapere che era un testo biblico, e lo dichiaravano dicendo: la nostra comunità si espanderà. Sì, gloria a Dio per ogni buon principio che applichiamo nelle nostre cose, amen. Ma qui la scrittura, Isaia, non stava vedendo le comunità espandersi, non stava vedendo i locali di culto sempre più grandi, non stava vedendo neanche gli stadi pieni di gente che cantava al Signore. No, Isaia stava vedendo sul trono di Davide l'ultimo Adamo regnare con potenza e dominio insieme al suo popolo, la Chiesa, alleluia, e il suo regno era incontrastato e infermabile. E voglio subito legarmi al passaggio che abbiamo ascoltato ieri anche con Corrado in Matteo. Quando Gesù dice a Pietro, lì a Cesarea di Filippo: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non possono fermare tutto ciò che io ho iniziato su questo mondo, in questa terra. Ed è una cosa straordinaria andare a leggere proprio nei testi originali questi passaggi. Io mi sono andato a cercare mesi e mesi fa, quando mi trovavo a dover insegnare questo con i nostri alunni alla Fair Generation, nella nostra scuola, e leggendo la parola io edificherò, oh, questa parola è incredibile. La parola edificherò nel testo originale, nel testo greco, troviamo oikodomezzo. Sai cosa vuol dire oikodomezzo? Oikodomezzo. Sai cosa vuol dire? È molto più di edificare, molto di più. Ci parla di incremento, ci parla di dominio, ci parla di crescita. Letteralmente la parola oikodomezzo, sai cosa vuol dire? Vuol dire un progetto, avere un progetto stabile con una chiara identità e visione. Oikodomezzo, edificare, io edificherò la mia chiesa, vuol dire letteralmente avere un progetto stabile con una visione chiara, determinata. Forse non è arrivato lì, forse si è fermato qui quello che ho detto. Perché se hai capito quello che ho detto, che non l'ho detto io, ma lo ha detto Gesù, dovresti dire almeno come minimo amen, come minimo. Poi tutto è permesso, puoi saltare, puoi gridare, puoi... come in America. Alleluia! Alleluia. Non lo so, fai qualcosa, batti un cenno. Gesù ha detto a Pietro e ai suoi discepoli: io ho il condomezzo, la mia ecclesia. La parola ecclesia non è comunità, è nazione, è popolo, è chiamati da un regno ad un altro, chiamati fuori dalle tenebre, come Dio chiamò Israele fuori dall'Egitto per portarlo nella terra promessa. Oikodomezzo. Dio ha detto: ascoltami Pietro, ascoltami Chiesa, ascoltami popolo mio, io ho un progetto chiaro e stabile per voi ed una visione ed un cammino chiaro. Questo vuol dire oikodomezzo, edificare, io edificherò la mia Chiesa. Alleluia. Alleluia. Tu puoi sapere questo pomeriggio che Dio, quello che sta dicendo alla sua Chiesa universale, lo sta dicendo adesso, ora, qui, a Roccella Ionica, a te, che fai parte della sua Ecclesia, della sua nazione, del suo popolo, del suo regno. Dio sta dicendo: io, e metti il tuo nome, ho il codomezzo, edificherò la tua vita e le porte dell'Hades non potranno resistere. Io edificherò la mia Chiesa. Io. Dio sta dicendo: nulla a caso, io non faccio nulla a caso nella tua vita, io ho un progetto chiaro e stabile ed un cammino prestabilito, io so dove ti sto portando, fidati di me. Dio sa dove sta portando in questi tempi che sono di grande trambusto, di tribolazione, di informazioni sbagliate che ci bombardano la testa ogni giorno. Dio sa dove sta portando la sua Chiesa in Italia. Noi no, Dio sì. Oh, le cose non cambiano. La Chiesa sta, la gente si sta allontanando, le Chiese si stanno svuotando. No, non vedo più la passione di un tempo. Qualcuno dice amen, qualcuno dice amen. Noi non siamo contro la chiesa locale, assolutamente. Noi crediamo nella chiesa locale, noi crediamo assolutamente in quei luoghi dove davvero si sperimenta, si può sperimentare quel luogo, quell'amore, quella fratellanza, quella familiarità e quei principi straordinari, perché chiesa è famiglia, chiesa non è istituzione, chiesa non è struttura, chiesa non è industria, chiesa non è mura e regole e leggi, chiesa è famiglia, chiesa è relazioni. Noi crediamo in questa chiesa locale, ok? Questo è il tipo di chiesa in cui noi crediamo e per la quale noi stiamo spendendo la nostra vita. Io edificherò la mia chiesa, io la edificherò. E questa parola edificare è la stessa che ritroviamo in Prima Corinzi e in Efesini 4. La troviamo, sai dove? Proprio quando l'apostolo Paolo parla dell'incremento, della crescita del corpo. E quando dice che come pietre viventi, questo è scritto in Prima Pietro, come pietre viventi siamo edificati l'uno con l'altro. Questa stessa parola vuol dire che Dio posiziona, Prima Corinzi 14:13 se non sbaglio, dice che Dio posiziona nel corpo come Lui vuole ciascuno di noi, perché ci edifica l'un con l'altro. E questa parola, ancora una volta, edificare ha a che fare con un progetto stabile che Dio ha per il suo regno. Dio sta facendo crescere in te quello che adesso a te sembra piccolo come un granello di senape. Non ti scoraggiare, sarà la prima cosa, non è una minaccia la mia, è un avvertimento, ma sarà la prima cosa che accadrà appena te ne andrai. Il giorno dopo sarai scoraggiato. Perché è facile, vedete, stiamo qui, siamo in un clima, siamo in una dimensione che si è creata e instaurata di manifestazione del regno. È così, quando si sta in un luogo e si predica e si crede e c'è fede e c'è lode, il regno di Dio è manifestato. Ma poi torniamo nelle nostre case e lì inizia la battaglia.
Ci sarà anche lì.
Assolutamente sì.
Ci sarà anche lì. Iniziamo a trasformare la nostra mente.
È così.
Anche lì ci sarà.
Ma uscendo da qua, avremmo bisogno di continuare.
Alleluia.
Di continuare. E di non scoraggiarci. Sarà la prima cosa. Alleluia. Vedete, noi vediamo anche nei testi, quando leggiamo della vita di Gesù, che il diavolo viene proprio esattamente dopo che Dio ha appena detto o fatto qualcosa. Leggiamo che Gesù, dopo aver udito al battesimo lì all'incontro con Giovanni il Battista, tu sei il mio unigenito figlio nel quale io trovo il piacere, nel quale mi identifico. Questa è la voce che scende dal cielo. E subito il diavolo, nella tentazione nel deserto, la prima cosa che fa è minare la stabilità dell'identità di Gesù. Se tu sei veramente il figlio di Dio, quindi non ti scoraggiare. Amen. Dillo alla persona accanto a te, scuotila un po', di non ti scoraggiare, perché ciò che a te sembra piccolo adesso, piccolo, Dio lo sta facendo crescere. Dio lo sta facendo crescere nella tua vita. E quando ti scoraggi, ricordati quello che Gesù ha detto a Pietro e quindi anche a te, chiesa, a me: io edificherò la mia chiesa. E quando parliamo del regno di Dio, quando parliamo del lievito, in questa meravigliosa parabola in Matteo 13, Gesù ci sta dicendo: come lievito io non vi separo e metto a parte, ma come lievito voi avete un destino. Ritorniamo a quel edificherò e con mezzo, un destino. E questo destino è essere lì posti in tre misure di farina, e queste tre misure di farina sono questo mondo che ha tanto bisogno non di andare in comunità, ha tanto bisogno di vedere, di entrare nel regno di Dio, di vedere, di toccare il re di questo regno e di entrare nel regno del re di Cristo. La parola Cristo vuol dire unto, re, è la stessa parola che viene utilizzata anche in aramaico per dire re. Cristo, re, Messia. Come Chiesa siamo messi lì, in quelle tre misure di farina, perché Dio non vuole far incrementare il suo regno a parte, come se a Dio non importasse di questo mondo, come se la priorità di Dio fossimo noi, la sua Chiesa. Non è vero, la priorità di Dio non è la Chiesa. La priorità di Dio non siamo noi qui a oggi redenti in Cristo Gesù. La priorità di Dio è l'umanità intera. Dio ti ama tanto quanto ama in questo momento un pedofilo. Non lo so se è scioccante per te ascoltare questo, ma Dio ti ama tanto quanto ama un assassino, tanto quanto ha amato Hitler, tanto quanto ha amato il faraone, tanto quanto ha amato gli altri, ama te. C'è una differenza fra loro e noi. Noi ci stiamo godendo questo amore, loro purtroppo ancora no. Questa è l'unica differenza. Dio non ha mai chiesto alla Chiesa di separarsi dal mondo, anzi, come regno, e la parola regno ha a che fare con una nazione dentro un'altra nazione. Il regno è una nazione dentro un'altra nazione. Sai che vuol dire? Hai mai visto un'ambasciata? No, non esistono. Le ambasciate sono quelle strutture che noi troviamo nelle maggiori e principali città di ogni nazione del mondo. Per esempio, nella nostra nazione, come capitale Roma, anche se troviamo a Napoli delle ambasciate anche, noi troviamo in una città come Roma, capitale della nostra nazione Italia, troviamo dei territori, degli edifici con bandiera americana, israeliana, etiope, egiziana, australiana, eccetera, eccetera. Sono dei luoghi non appartenenti alla nazione italiana, nella nazione italiana. Non so se sto rendendo l'idea. Sono territorio estero dentro il nostro territorio italiano. E perché sono lì? Qual è il lavoro di un'ambasciata? E voglio andare verso la conclusione, proprio parlando di questo argomento, parlando di incremento, di crescita. Perché quelle ambasciate rappresentano in terra straniera la propria nazione. Lì si parla. Se vai per esempio nell'ambasciata americana, non si parla l'italiano, si parla la lingua. Non si mangia italiano, si mangia americano. Non si guardano film italiani, si guardano film americani, in lingua originale. Una nazione dentro un'altra nazione. Un'ambasciata nel mondo. E quando tu entri in contatto con queste ambasciate, tu puoi sentire il profumo, vedere, toccare e ammirare un'altra nazione, pur non essendoci ancora fisicamente. Rendo l'idea? Pur non essendo fisicamente in quel luogo, tu sei in quel luogo. Questa è un'ambasciata. Questa è l'ambasciata. E quando Gesù ha detto in Matteo 13, il regno di Dio è simile al lievito che una donna prende e impasta. Che bella questa parola. Impasta. Lo sai perché è bella? Perché quando tu impasti qualcosa non puoi più discernere gli ingredienti. Diventano un'unica cosa. È sconvolgente quello che ti sto dicendo. Letteralmente Dio, quando guarda verso di noi, non vede più la Chiesa e il mondo, ma vede l'umanità. Amen. Vede l'umanità. Dio ti ha piantato come lievito, ti ha impastato con la gente intorno a te. E il motivo, sai qual è? Non è semplicemente il tuo benessere, Sì, anche Dio ti ama, vuole che tu sia felice, prospero, vivo. Amen. Sì? Ok. Ma tutto ciò non è solo per te. Un uomo di Dio disse un giorno, ascoltami, un uomo di Dio disse un giorno, l'acqua che trabocca dalla coppa non è per te, per gli altri.
Amen.
Ma se manca acqua nella coppa, tu non puoi dissetare gli altri. La nostra coppa è una coppa traboccante, perché la benedizione di Dio nella nostra vita non è solo per noi, ma è anche per gli altri. Amen. Dio ci ha impastato in 3 misure di farina. Alleluia. Dio ci ha impastato in 3 misure di farina in questo mondo. Non ci ha separati da questo mondo, ma ci ha impastato. Siamo un'unica cosa. Lo so che è pazzia e follia, ma il regno di Dio è simile a questo. Alleluia. Dio ha un progetto stabile per te. Chiaro, oikodomezzo, Dio ha un progetto stabile, Dio ha un progetto chiaro, Dio sta facendo sul serio con te.
Amen.
Dio sta facendo sul serio con la sua chiesa. Amen. Dio sta facendo sul serio con il suo corpo. Dio sta facendo sul serio con l'umanità, tanto sul serio che ha deciso di abbandonare la sua forma divina per vivere per sempre da uomo. Noi non capiamo adesso ancora profondamente tutto ciò, ma Gesù ha rinunciato a qualcosa di incredibile. Gesù si è limitato. La parola si è incarnata in un uomo e sarà per sempre un uomo Gesù. Per sempre, per i secoli dei secoli, non può tornare indietro. Lo ha deciso, sapeva bene ciò che stava facendo. Ha deciso di limitarsi, di vivere come noi, sottoposto alle nostre debolezze, alle nostre tentazioni, ai nostri limiti, e superarli.
Amen.
Alleluia. Per sempre un uomo, colui che è sempre stato spirito. Per sempre un uomo. Un giorno comprenderemo, forse non qui, appieno quello che Gesù ha rinunciato per noi, per l'umanità. Non per la Chiesa semplicemente, ma per l'umanità intera.
Amen.
Dio sta espandendo il suo regno. Dio sta espandendo.
Amen.
C'è crescita, c'è espansione. Ed è incredibile tutto ciò. Puoi stare sereno, puoi stare tranquillo questo pomeriggio, perché è colui che disse a Simon Pietro, io edificherò, io ho il codomezzo la mia chiesa, io ho un progetto stabile, chiaro, determinato. Ecco perché le porte dell'inferno non possono resistere, perché io ho un progetto chiaro, stabile, determinato e determinante per la mia chiesa, per il mio popolo. E quando tu vai a leggere i Vangeli, vai anche a leggere le lettere dell'Apostolo Paolo, di Pietro, tu non trovi mai menzionata la parola cristiano, la parola credente, la parola evangelico, la parola cattolico. Tu trovi sempre menzionate parole che rappresentano un destino, che è quello del regno di Dio. E la Bibbia ci chiama concittadini dei santi in un regno dell'amato suo figlio, ci chiama ambasciatori, collaboratori di Dio. La scrittura ci mostra la nostra identità, ma finché non è lo Spirito Santo, come detto in questi giorni da Corrado, che illumina, che ci rivela la giustizia di Dio, noi non possiamo realizzare. E in Prima Corinzi Paolo dice, ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, queste sono le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Ora lo Spirito del Signore conosce lo Spirito e investiga le profondità del cuore di Dio, così come lo Spirito dell'uomo investiga lo Spirito e conosce le cose dell'uomo. Ora per mezzo dello Spirito Dio ci fa conoscere le cose che Dio ci ha donate. Siamo in un regno, siamo in un'ambasciata. Siamo ambasciatori di un regno in continua espansione. e siamo collaboratori e siamo ambasciatori. L'ambasciatore è colui che vive dentro quell'ambasciata, quell'esempio che abbiamo visto prima, e rappresentano una terra straniera, in terra straniera un'altra nazione. Alleluia. Il regno di Dio è simile. Il regno di Dio è simile al lievito. Corrado, andare al piano. Il regno di Dio è simile al lievito che una donna impasta in 3 misure di farina. Alzati in piedi. Gesù ha detto riguardo al lievito di guardarsi bene da quello dei farisei. Io voglio che questo pomeriggio insieme a me possiamo permettere allo Spirito Santo di farci realizzare chi noi siamo, chi noi siamo come regno incarnato, come popolo, come nazione, perché siamo una nazione. Purtroppo qualcuno dice ben divisa, ed è vero. Perché? Perché continuiamo a ragionare in maniera comunitaria, in maniera settaria, perché continuiamo a guardare al nostro intento, al nostro lavoro, al nostro ministero, alla dottrina. Ma il regno di Dio non è una dottrina. Gesù in Matteo 15, parlando del lievito dei farisei, dice: guardatevi da questo lievito, perché è questo tipo di lievito che vi sta dividendo. Il lievito dei farisei vi sta dividendo. Il lievito dei farisei vi fa gonfiare, inorgoglire, e tendenzialmente vi porterà a vivere una vita estetica, ma non una vita viva, pratica, essenziale. Una vita estetica fatta di grandi parole, di grandi preghiere, di abiti bianchi, di grandi riunioni, di luci, di spettacoli, di preghiere, di parole, di insegnamenti che visti da fuori sembrano essere gran cosa, ma sono il senso delle cose dell'uomo, e noi ne siamo tremendamente attratti. Oh, quando vediamo un concerto con migliaia di persone, o un uomo di Dio che predica, e vediamo tutta quella scenicità, noi siamo attratti dalle parole, siamo attratti dallo spettacolo, siamo attratti da tutto ciò che ha una forma umana. Ecco perché Gesù disse: non essere attratto dalle cose del senso dell'uomo. Guardatevi bene dal lievito dei farisei, perché è un insegnamento umano, è una dottrina. Gesù dice: questo tipo di lievito è una dottrina. Ma quando parla in Matteo 13 del Vangelo del Regno, quando parla del lievito, non dice una dottrina. Non l'ha mai detto. Gesù non ha mai detto il Vangelo è una dottrina, ma ha sempre detto è vita in abbondanza. Alleluia. Il Vangelo del Regno moltiplica se stesso. Il Vangelo dei farisei uccide se stesso. Come Chiesa siamo lievito, fratelli e sorelle, come Chiesa siamo lievito. Non fuggire dalla gente, stai lì dove Dio ti ha messo, nel tuo posto di lavoro. Sii un leader, sii un discepolo, sii un ambasciatore. Manifesta e domina. Come? Non hai bisogno di pregare per farlo, sai? Ma come faccio nel mio posto di lavoro? Non mi permettono di pregare. Non posso parlare tanto di Gesù. Beh, non farlo. Mostralo. Instaura, manifesta il regno dei cieli lì dove sei. Alleluia. Come? Ogni qualvolta, come diceva Corrado, così come è scritto nella scrittura, ogni qualvolta dirai sì, e ogni qualvolta dirai no, ogni qualvolta dirai è illegittimo. Non nel peccato della persona che hai accanto, non quando dirai è illegittimo ciò che stai facendo, ma quando dichiarerai illegale la morte, quando dichiarerai illegale l'odio, quando dichiarerai illegale il risentimento, quando dichiarerai illegale tutto ciò che va contrariamente alla persona del Re Cristo, tu stai manifestando il regno di Dio dove sei. E la gente, guardandoti, sarà attratta e vorrà visitare quel regno. Così come quando tu vai in un'ambasciata e vedi le foto, e vedi e assaggi, e tocchi e senti il profumo, poi hai la voglia e il desiderio di andare tu a vivere in quella nazione. Instaura e manifesta il regno di Dio. Chiesa, instauriamo e manifestiamo il regno di Dio. Abbiamo un onore in questi giorni, che veniamo da diverse parti d'Italia tutti, e quindi quello che stiamo ricevendo qui possiamo portarlo già nella nazione.
Alleluia.
Non è un'utopia.
Alleluia.
Non è un'utopia. Dipende da te, dipende da me. Il regno di Dio è simile al lievito che una donna prende e impasta in tre misure di farina. Alza le tue mani in alto. Oh, alleluia, alza le tue mani. Alza le tue mani. Non perché te lo chiedo io, se te lo chiedo io abbassa, non importa. Alzale, alzale, semplicemente chiedendo con il tuo cuore, non le tue parole, non sono quelle che Dio ascolta, non sono quelle che possono fare qualcosa, hanno il potere di fare qualcosa, è il tuo cuore, è il tuo desiderio, è la fame, la sete. Oh, beati coloro che hanno fame, beati coloro che hanno sete, perché saranno sfamati, perché saranno dissetati. Abbi fame, perché se c'è fame, se c'è sete, Dio la soddisferà. Dobbiamo smetterla di non aspettarci nulla, dobbiamo iniziare a credere, noi a decidere. Alleluia, alza le tue mani in alto, alza le tue mani. Signore, grazie, perché in questi giorni, come tuo popolo, come ambasciata del tuo regno, come nazione in una nazione, io posso manifestare il tuo regno ovunque sono, 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 e tu mi darai la forza, il coraggio, la rivelazione e il senso delle tue cose per dire sì, per dire no, per usare autorità. Alleluia, alleluia, alleluia. Preghiamo dello Spirito, prega dello Spirito e chiedi insieme a me: Signore, mostrami la tua giustizia. Alleluia. Tu puoi manifestare il regno. Tu puoi, sorella, tu puoi, fratello, tu puoi. Non importa quanti anni hai, non importa se ne hai 20, non importa se ne hai 30 o 60, non importa, tu puoi. Tu puoi. Alleluia. Non posso dimenticare 3 anni fa, quando appena arrivati a Monte Calvo Irpino, ci siamo trovati ad affrontare come famiglia, io e mia moglie, un momento veramente molto difficile, la perdita di una mamma. Così, andata via con il Signore precocemente, che ha lasciato un segno sicuramente, ma non posso dimenticare mai. Il giorno dopo eravamo già a scuola, dopo il funerale, eravamo a scuola a insegnare, a stare con i ragazzi, a predicare. E mi ricordo che mi trovai dall'elettricista e dovevo parlare con lui riguardo alcune cose, comprare un po' di materiale elettrico per la scuola. E loro avevano saputo della prematura scomparsa di Rosa. E quest'uomo ci guardò negli occhi e disse: ma come fate? E disse: io vedo una gioia e una pace nei vostri occhi, nei vostri sguardi, incredibile. Quello è stato un momento in cui abbiamo iniziato a manifestare il regno di Dio in quel paese. Quando tu manifesti, Paolo cosa ha detto? Il regno di Dio non consiste in parole di umana sapienza. È vero? Bla 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 bla. Il regno di Dio è dimostrazione di spirito e potenza. E in un altro passaggio, se non sbaglio, sempre in Corinzi, dice: il regno di Dio è gioia e pace nello spirito. È vero? È gioia e pace nello spirito. Ora, come fai ad avere gioia e pace quando perdi a 60 anni tua mamma? Come fai? E non hai neanche il tempo di piangere, perché sei lì a predicare, a aiutare, a stare con gli altri. E quest'uomo ci guardò e disse: ma non lo so, io vi guardo e invece di vedere dramma, tragedia, disperazione, io vedo gioia e pace. E io dissi una cosa sola a quest'uomo: questo è il regno di Dio. Gli dissi questo è il regno di Dio. A me non importa che capì, non capì, non gli ho regalato la Bibbia, non gli ho dato un volantino, non gli ho detto vieni incontri venerdì sera, gli ho detto questo è il regno di Dio, lo stai toccando, non dipende da me, questo è il regno nel quale io abito. E in questo regno c'è pace e gioia in abbondanza, in grado di permetterci di sopportare una perdita come questa. Perché? Perché i nostri occhi non sono nel regno di questo mondo, ma nel regno eterno del nostro Cristo. Amen. Ogni qualvolta tu dici sì o dici no, ogni qualvolta manifesti con un sorriso, con una carezza, con una parola, ogni qualvolta puoi pregare per qualcuno o no, ogni qualvolta puoi predicare o no. Mi diceva Agostino, tu stai manifestando il regno di Dio. E non posso dimenticare sempre le parole di Bob Preston, che disse: noi troppo spesso la prima cosa che facciamo appena arrivati in una città è quella di piantare una chiesa. Ricordi, Corrado? La prima cosa che facciamo è piantare una chiesa, subito cerchiamo un locale, compriamo le sedie, la strumentazione, ormai abbiamo settato tutto, abbiamo la nostra liturgia, è vero, abbiamo ormai i nostri tempi. E quest'uomo, Bob Preston, disse: prima di aprire una comunità, appena arrivato in un luogo, stabilisci il regno di Dio. Questo poi frutterà e permetterà a una chiesa di nascere in quel luogo. Manifesta e stabilisci il regno di Dio prima di ogni altra cosa, con la tua vita, col tuo esempio, col tuo parlare, con la tua autorità, col tuo dominare in quel luogo. Parla il favore per il tuo paese. Non dire sempre che schifo, non cambia niente, la gente fa schifo, la gente si lamenta, la gente è sempre uguale, la mia famiglia non cambia, la mia famiglia è troppo dura. No, lo facciamo tutti, è vero, e siamo animati dalla rabbia umana ed è legittimo. provo a farlo continuamente, ma non permetto che tutto ciò vada oltre. Mi fermo e inizio a dominare.
Amen.
E inizio a parlare vita, abbondanza, benignità, perdono. Questo vuol dire regnare, dominare in questo dominio nel quale siamo re e sacerdoti, ma non sappiamo di esserlo. E un tempo come questo è troppo prezioso per sprecarlo, perché Dio ci sta rivelando. Non attraverso le nostre parole, le parole di una leadership che sta comunicando qualcosa, ma è lo Spirito Santo che dentro il tuo cuore sta permettendo un'esplosione. Perché sono già dentro di te queste cose, non stanno entrando per la prima volta. Amen? Sono dentro di te. Ma attraverso questo tempo, attraverso la predicazione, attraverso l'insegnamento, stanno venendo fuori, stanno venendo fuori, stiamo venendo fuori, lo Spirito Santo li sta portando fuori. È possibile, è possibile. Bagaglio, è una strada nuova, è un tempo nuovo, e tutto ciò che abbiamo acquisito nel nostro passato non è più utile per affrontare un tempo nuovo come questo, che ha bisogno di nuove armi, di nuovi strumenti, ha bisogno di nuove rivelazioni, di nuove parole, di nuove azioni. Lascia nel passato ciò che è passato e afferra nel presente ciò che è presente per la tua vita ora. Amen. Alleluia. Gloria a Dio.
Santo, santo, santo il Signore, di Dio che era, che dà. Oh,
quello che abbiamo ascoltato questo pomeriggio possa farsi spazio. Per favore, non lasciate che sia soltanto una tra le tante predicazioni. Chiediamo allo Spirito Santo, questa è una parola solo lui può fare, che queste parole possano farsi spazio dentro di noi e produrre un cambiamento radicale e definitivo nella nostra vita, senza più tornare alle cose vecchie, nel nome di Gesù. Alleluia. Amen. Amen.